Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Proseguiamo il nostro percorso sulla virtù della giustizia e occupiamoci oggi di una virtù connessa che è l'obbedienza. Vi ricordate che abbiamo detto che la giustizia è dare a ciascuno il suo? E allora com'è possibile che l'obbedienza rientri in questa virtù? Ci chiediamo spesso. Invece, se ci pensiamo, è proprio da qui che bisogna partire. Viviamo in un tempo dove sicuramente l'idea di sottomissione o di anche remissione a una persona che ci è sopra, che ha un'autorità su di noi, risulta davvero strano, difficile. C'è oggi un appiattimento di tutti i ruoli, non solo in famiglia, ma anche spesso in società. Eppure ci accorgiamo che quando manca il capo, la testa, le cose non funzionano molto bene. Dobbiamo allora riscoprire quel rispetto che parte ovviamente anche da un'umiltà nei confronti di chi riveste un ruolo su di noi, di tipo lavorativo o familiare. Ma partiamo con ordine, vediamo come innanzitutto nell'Antico Testamento l'obbedienza si colloca soprattutto nell'ambito familiare. Infatti sappiamo che, per esempio, nell'ambito dell'Antico Testamento, del Decalogo in particolare, dove si parla appunto, per esempio, dell'onorare i genitori, qualsiasi comandamento viene espresso con uno stile che è quello dell'istruzione familiare. In particolare, se ci pensiamo, proprio questo comandamento del Decalogo mostra quella continua circolarità tra Dio e genitore, dalla prospettiva del figlio, da cui appunto scaturiscono non solo i doveri del figlio nei confronti di Dio e del genitore, che sono accumulati per due aspetti, la vita e la legge, tant'è che il verbo onorare nell'Antico Testamento regge solo i due complementi oggetti, Dio e genitori, ma da cui scaturiscono anche frutti di crescita e di giustizia e di carità molto molto importanti. L'obbedienza, infatti, è per eccellenza un atteggiamento filiale. Se pensiamo al termine ob audire, capiamo che l'obbedienza parte da una forma di ascolto, che però non è mai un ascolto solo unicamente passivo. È quell'ascolto che solo il figlio può prestare al padre perché parte dalla certezza che il padre ha cose buone da dire e da dare al figlio. Quindi è un ascolto che è carico di fiducia, una fiducia che appunto rende il figlio accogliente nei confronti delle parole del padre. È chiaro che poi un figlio cristiano, rispetto appunto alla visione dell'Antico Testamento, ha un modello a cui riferirsi, che è evidentemente nostro Signore Gesù Cristo, il Figlio obbediente per eccellenza, un'obbedienza che lo ha portato fino alla croce. Questo è il gesto culminante dell'obbedienza di nostro Signore. Vediamo per quanto riguarda l'aspetto più dottrinale come San Tommaso d'Aquino parla nella Summa Theologiae, nella seconda secunde, dell'obbedienza. Come abbiamo già detto, l'obbedienza appunto è collocata all'interno della virtù della giustizia, ma Tommaso ne parla soprattutto in relazione all'autorità. Dice una cosa che forse è quella che ci costa di più. perché lui sostiene che in riferimento all'autorità non importa se la persona a cui siamo sottoposti sia migliore di noi. E allora questo ci mette subito su un piano che è spirituale ma umano al tempo stesso, come sempre le virtù fanno. Capiamo che per essere obbedienti dobbiamo coltivare nel nostro cuore al tempo stesso anche altre virtù connesse, innanzitutto l'umiltà. Perché se noi vediamo che la persona che ha autorità su di noi, che non necessariamente è solo il genitore, pensiamo all'ambito lavorativo, all'ambito religioso, il superiore, per esempio, della comunità, non lo stimiamo, non lo reputiamo all'altezza, allora ci sentiamo automaticamente autorizzati a non obbedirgli, a non rispettare questo suo ruolo. Questo è orgoglio, evidentemente, ma è anche, dovremmo dire, chiaramente una mancanza di quella mansuetudine. La mansuetudine è quella virtù che ci rende morbidi, elastici, e che ci permette quindi di capire che l'autorità è l'immagine e il tramite perché io possa obbedire a Dio stesso. È chiaro che poi un'altra virtù connessa alla virtù dell'obbedienza è, come sempre, la prudenza, la nostra auriga virtutum, che ci mostra che in termini, in questo senso di contenuti, è ovvio che io devo obbedire sempre al mio superiore fino a quando non mi viene chiesto il male, ma questo chiaramente richiede come dire, un discernimento, ma quello che dobbiamo capire è che la giustizia, nella quale è inserita l'obbedienza, ci chiede di, plasmare la nostra volontà in modo che obbedisca a Dio stesso, che ci aiuti a vedere appunto attraverso anche l'umiltà e la mansuetudine, la richiesta del superiore come una manifestazione della volontà di Dio. Questo soprattutto, ripeto, in termini proprio interiori. Allora capiamo che l'obbedienza non solo è l'obiettivo che raggiungo con l'aiuto di tutta una serie di altre virtù, ma è anche a sua volta un mezzo per vivere le altre virtù, perché l'obbedienza, se ci pensiamo, rientra in molte virtù, pur essendo una virtù specifica, in sé. Per esempio, per quanto riguarda l'autorità, rientra in qualche modo nell'osservanza, in quanto deriva appunto dal rispetto dell'autorità stessa. Ma in quanto deriva dal rispetto verso Dio, rientra nella virtù di religione, in particolare nella devozione. Allora capiamo che l'obbedienza non è solo un fine, ma è anche un mezzo che ci permette di vivere meglio altre virtù, eppure ci sta stretta, forse ci sta stretta quanto ci sta stretto, per esempio, alla pratica del digiuno. E che cosa accomuna queste due realtà se non il dover lavorare sia nei confronti del nostro corpo sia nei confronti della nostra anima? Con la sensibilità, in qualche modo, con la concupiscenza, con quell'ansia di prevaricare, prevalere sull'altro e di farne in realtà, in fondo, questa è la tentazione ultima, uno strumento per me stesso, per affermare in questo caso la mia volontà, i miei desideri, piuttosto che rimettermi alle richieste del mio superiore. E allora capiamo che Questa obbedienza la mettiamo sempre nel cassetto perché davvero è una di quelle virtù che ci mostrano a che livello siamo della nostra scala, come l'abbiamo chiamata, verso l'eccellenza morale e spirituale. Se ancora ci costa così tanto vivere questa obbedienza, e forse dobbiamo allora lavorare nel nostro programma di vita anche su altre virtù che sono correlate all'obbedienza stessa, che c'è forse qualche ostacolo nella mia vita spirituale e morale che va prima appunto appianato. Quindi davvero attingiamo a questa virtù proprio come cartina di tornasole per capire dove ci troviamo nel nostro percorso. Io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.